Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Queste sono Eucaristie nelle quali naturalmente mettiamo in primo piano tutta la nostra comunità, i pensieri, i propositi, punti interrogativi, il suo cammino, ciascun fratello, sorella, sposo. Presentiamo al Signore, chiedendo la sua volontà, la sua luce.
Lettura del Santo Evangelo secondo Luca. Al capitolo 12, dal versetto 22. Poi Gesù disse ai suoi discepoli: per questo io vi dico, non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete, né per il corpo, di quello che indosserete. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano e non mietono. Non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi? Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate come crescono i gigli, non faticano, non filano, eppure io vi dico, neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l'erba nel campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca fede. E voi non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Parola del Signore.
Notavamo già come, almeno in questa parte del Vangelo, Luca introduce diversi argomenti attraverso interruzioni del discorso. Al versetto 13 del capitolo 12 che abbiamo già letto c'è appunto interruzione. Gesù prima si rivolge a tutti, alla folla, e qui in particolare, come dice il versetto 22, sullo stesso argomento trae dal brano precedente un'applicazione particolare per i discepoli in modo speciale. Vediamo il brano di oggi. Può essere che così si concluda l'argomento e si torni all'argomento poi precedente, può essere anche di no, questo bisognerà vedere in seguito.
Mi sembra che il tema della preoccupazione, anche proprio i termini, sostantivo, il verbo abbia nella prima parte dei versetti di oggi sia in grande evidenza, era già un tema detto rispetto alla persecuzione. No, non preoccupatevi di come discolparvi, aveva detto il versetto 11, quando sarete portati davanti alle sinagoghe, lo Spirito Santo vi insegnerà quel che bisogna dire. E adesso mi sembra che questo aspetto dell'affidamento a Dio sia ulteriormente ampliato, appunto, soprattutto in riferimento ai beni, e si unisce come termine ricorrente, mi sembra, con quello del regno, che viene poi aperto nella seconda parte dei versetti di oggi. Cioè, non affannatevi, non preoccupatevi rispetto a quel che si mangia, quel che si vende, a quel che si beve, come si vede, ci si veste, ma al contrario, affidatevi, cercate il regno. A me sembra che questo, appunto, essersi rivolto ai discepoli, e quindi che il discorso è proprio di Luca, questo fatto che sia il discorso adesso si stringa sui discepoli, e che dica: per questo vi dico, non datevi, non affannatevi, eccetera. Mi sembra che voglia essere, appunto, una conseguenza per chi direttamente si è messo alla sequela di Gesù. E il contrario dell'affanno è cercare il regno, sapere che il Padre ha cura delle nostre esigenze anche più materiali, ma fissare tutto lo sforzo sul regno. Oggi a me sembra che gli ultimi versetti siano la CEI vecchia, mettevo un nuovo titolino, mi sembra che siano gli ultimi 33-34, mi sembra che siano assolutamente lo stesso discorso, cioè cercare il regno e non affannarsi implica anche un atteggiamento di distribuzione dei beni, di togliere il possesso, di spossessarsi dei beni a favore per l'elemosina. E questo è la punta del cuore sul regno, e i beni diventano a servizio del regno per l'elemosina.
Ma da questo discorso Gesù vuole dire che la provvidenza di Dio, insomma, va incontro a tutte le necessità della creazione, cioè non c'è creatura che si sottragga, sia sottratta alla cura del Padre, e quindi tanto più l'uomo. Quindi questo è un dato di fatto, anche se a noi possono rimanere tanti interrogativi, ma qui secondo me non è un'affermazione in assoluto, insomma, è così. Che poi possa essere smentita questa affermazione, insomma, non è detto qui, non...
Ma non è una cosa da poco se è smentita. Comunque.
Cioè, l'ordine della creazione sarebbe questo, che poi ci sia un disordine, le calamità sembrano un contraddire la provvidenza di Dio, gente innocente che muore. Dov'è il Dio provvidente, il Dio provvido? Quindi, però, questo è un problema nostro, evidentemente bisogna guardare oltre. Il Signore qui ci invita a dire, ci fa fare un atto di fede, che Dio provvede sempre. E l'altra cosa è cercate il regno. Quindi questo, credere nella provvidenza, e il nostro impegno e in tutto questo è cercare il regno. Quindi mi sembra che la nostra risposta a questo provvedere assoluto di Dio della sua creatura è cercare con tutte le nostre forze, cioè la nostra riconoscenza si esprime in questo, perché questo è il possesso che abbiamo veramente. Piccolo gregge, dice a voi è piaciuto dare, al Padre è piaciuto dare a voi il regno. Voi siete piccoli, però avete questo possesso immenso. Quindi questo ridimensiona tutto e fa forse anche, come dire, ci fa guardare con un occhio diverso a tutti gli accadimenti.
Ma sì, proprio un po' questa considerazione più generale sul fatto che Dio, appunto, dov'è il Dio provvidente, mi fa pensare che questa parola nel suo contesto è proprio un insegnamento ai discepoli rispetto al regno, di Dio. La parabola che ha detto prima è dell'uomo che ha pensato solo a se stesso, non ha arricchito davanti a Dio, e questo secondo me include anche il discorso dell'elemosina. E adesso si conclude dicendo: dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E poi parla ai discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Quindi questo discorso in rapporto ai beni e all'atteggiamento riguardo ai beni, io penso un po' diverso da quello che ha detto Maria. Cioè, non è un discorso, non può essere interpretato come un discorso assoluto che uno non deve lavorare perché Dio lo nutre. E però dice così, che Dio veste i corvi, diverse i gigli del campo, quindi ci vestirà. Invece, no, sta parlando, è in continuità con la parabola, cioè sta parlando degli affanni e della ricerca del regno. Secondo me questo testo a volte si presta anche a interpretazioni, secondo me, insomma, un po' devianti nella pratica della vita, perché appunto vediamo anche solo negli Atti che Paolo arriva in un posto e si mette a lavorare, non è perché è affannato, ma perché la vita degli uomini è questa. Qui sta parlando della ricerca del regno e di arricchire davanti a Dio.
Come quando Gesù faceva delle parabole, i discepoli non vedevano l'ora di interrogarlo, di dire spiegaci. E qui il Signore lo fa autonomamente, perché questa grossa risposta che dà colui che voleva la separazione dell'eredità, il discorso verte su dei piani molto più ampi, e mi sorprende come il Signore prende ad esempio la natura. Tante altre volte Gesù si rifà la scrittura, qui invece apre la sua spiegazione sulla natura, che veramente stupisce, sia per appunto la provvidenza, che si dovesse chiedere da quando è stato creato il mondo non c'è mai stato uno sciopero degli uccelli in tutta la loro varietà. Ma quello che mi sorprendeva era che mentre l'uomo ricco accumulava e tutto, qui il Signore provvede un di più, in questa espressione quanto più il Padre vostro. E questo mi pare che sia una luce che il Signore dà all'interno, che aumenta la fede, aumenta anche lo stupore rispetto a quelli che spendono tutte le loro energie in un affanno che non produce, e quando c'è un di più, che oltre le cose di cui abbiamo bisogno c'è questa promessa del regno che nessuno riuscirebbe a conquistare anche se si mettesse con tutte le sue forze, ma qui viene donato. Poi non so, chiedevo, mi aveva colpito l'espressione del versetto 30: tutte queste cose le ricercano ta ethni to cosmo. A me pensavo che bastasse ta ethni, e quindi non so se perché è talmente
rispetto alla
traduzione. Sì, sì. Mi sembrava che ci fosse una estensione, e non soltanto su domenica scorsa la Cananea, quindi che veniva da Sidone, ottiene, ma qui ta ethni tu cosmo, ecco l'espressione tu cosmo, mi sembra che avesse un'estensione ancora più grande.
Faccio solo due piccole osservazioni. Il testo è bellissimo, ma anche difficile per un verso. Comunque io faccio solo due piccole osservazioni sui versetti 31 e 32. Mi piace molto l'uso di questo verbo, cercare il regno, cercare il suo regno, è un'espressione molto bella, almeno che coglie tante corde di quello che vibra dentro di me. E mi chiedevo cosa voleva dire, ecco, cercare il regno. E in questo contesto cercare il regno, cioè lasciare che Dio regni nella propria vita, che le sue parole, i suoi comandi, i suoi profeti diventino il paradigma della propria vita. Sì, coglievo semplicemente l'indicazione che la dimensione dell'ubbidienza e dell'abbandono è quello che fa sì che questa ricerca del regno diventi una ricerca effettiva. E quindi da questo punto di vista questo abbandono alla provvidenza non esclude poi tutti gli altri discorsi, ma li radicalizza, li pone in primo piano. E poi mi piaceva nella dialettica tra il versetto 31 e il versetto 32, perché il cercare il regno è cercare un regno che si dà, un regno che ci è dato. Cercare un regno che ci è dato, sembra c'è qualche cosa che non fila dal punto di vista della logica umana, e però è così. E da questo punto di vista l'apertura al dono, come dice anche la regolina, l'apertura al dono è la vera ricerca, o è una dimensione profonda della ricerca, che come diceva poi anche Paolo, anch'io sentivo questa connessione, comporta che l'elemosina diventa uno strumento, un modo molto, molto concreto, molto efficace, perché questa dimensione del dono sia una dimensione che da un certo punto di vista ci spoglia e da un altro punto di vista ci permette di abbracciare il regno.
Voglio tornare all'osservazione che faceva Atos, ma non sono sicuro di avere interpretato. Comunque, certo, il versetto 30 mostra, a mio parere, qual è la prospettiva del discorso di Gesù. Potremmo intitolarlo «Come deve essere Israele?» Di questo si parla, perché il confronto è con tutte le, non i pagani, tutte le genti del mondo. E naturalmente qui si rivolge ai discepoli, che devono essere il vero Israele, devono realizzare questa vocazione di Israele. Mi sembra che questa sia la prospettiva, no? Perché Israele è dato il regno da sempre, da quando è stato chiamato al Sinai. Questo è il regno. Il regno ha una dimensione scatologica, ma ha una dimensione anche storica, cioè la vocazione. Come diceva Luca adesso, cercare il regno è una cosa, cercare una cosa futura, cercare che Dio regni, è anche presente, cioè, diverse dimensioni. Comunque mi sembrava questa, il confronto mostra la prospettiva, che è una prospettiva generale poi di tutti i Vangeli in realtà, qui la vediamo. Sul punto invece della difficoltà delle parole di Gesù, che sono talmente belle che possono diventare imbarazzanti, nel senso cioè inattuabili o improponibili, e quindi si svuotano dall'interno in questo modo, io segnalo l'importanza del versetto 23. È il versetto 23 che almeno a noi fa capire non solo il 23, anche alla conclusione. Il versetto 29 fa da parallelo, diciamo, a un'inclusione. Che senso avrebbe dire la vita è più del cibo e il vestito è più del corpo? È questo che definisce il senso, a mio parere, del discorso di Gesù. Gesù non sta dicendo che se uno non ha il lavoro, non ha da mangiare, voi gli dite, gli possiamo dire, stai tranquillo? No, non è questo, non è possibile che sia questo il senso. Qui è più importante vivere che mangiare bene, no? È sufficiente mangiare per vivere, non è necessario mangiare bene. Vestire, basta coprirsi, il necessario, non è necessario vestirsi bene, non bisogna lasciarsi, a mio parere, deviare dagli esempi che Gesù fa. Salomone era vestito, perché gli esempi che fa riguardano proprio la fiducia che si deve avere in Dio, la fiducia, invece uno accumula per il futuro. Certo, e dice qui non sappiamo come va a finire, bisogna accumulare. Questo non è lo spirito, mi sembra, del discorso di Gesù. È sufficiente, è avere il necessario, questo è evidente. Se uno non ha il necessario, come fa? Ci sono altri problemi, ma il discorso presuppone che è sufficiente avere il necessario. Ci troviamo anche nelle lettere apostoliche questo spirito. Quando uno ha di coprirsi, da mangiare e bere, in grazia a Dio è sufficiente. La misura naturalmente non è sempre facile, se uno ha dei figli cosa deve fare, cioè, voglio dire, non è che dobbiamo semplificare o banalizzare forse il discorso, però voglio dire, il discorso di Gesù regge, è concreto. Non è guardate gli uccellini e fidatevi, non vuol dire questo. A mio parere, vuol dire il necessario, basta quello. Non dovete andare a cercare di mangiare bene, di avere una vita lussuosa, di avere una vita... Questo lo fanno, questo non è la vocazione di Israele, tantomeno dei discepoli di Gesù. Questo è quello che fa il mondo, cioè le nazioni che non conoscono Dio. Voi invece avete una vocazione che è quella del regno. E quindi il regno deve essere, come avete già detto, in primo piano. Voi dovete cercare quello. Ecco. Non so, non sono poi neanche io così sicuro, diciamo, che c'è una dimensione in cui ci si deve fidare. Molto di più forse noi siamo in difficoltà, ecco, nel nostro mondo. Quindi io mi dico che non sono affatto sicuro di questo. Cosa vuol dire fidarsi poi di Dio, della sua provvidenza, cosa vuol dire il necessario? Però, insomma, conviene valorizzare, diciamo, queste espressioni per rendere il discorso di Gesù proponibile, perché altrimenti si diventa improponibile e si svuota, diventa una specie di invito ai figli dei fiori, i quali naturalmente non sono poi in grado di mettere su famiglia se non c'è il lavoro, cioè questi problemi esistono, e non si può andare a dire a uno che non ha il lavoro, stai tranquillo, no, fa stare tranquillo. Mi sembra un discorso diverso qui, penso, cioè il senso della vostra destinazione è quella del regno, e il resto basta e necessario, non dovete cercare di più. Io almeno penso che si possa leggere così, il versetto 23 e anche il versetto 29, mettendo l'accento su che cosa mangiate, che cosa vestite.